a Massimo Frearo, che dovrebbe essere là. Ci sei, Massimo?
Ciao, buonasera, sì, ci sono.
Ciao, buonasera a te e grazie. Ti abbiamo già presentato, direi, forse non ci hai sentito, ma ti abbiamo presentato come un compagno, un attivista, un ricercatore con cui ci fa molto piacere confrontarci, diciamo, sul momento politico che stiamo vivendo come soggettività LGBTI. Q+, a partire insomma da questa nuova cavallo di battaglia della destra e delle destre italiane del GPA, reato universale. E, vuoi cominciare da qui a dirci quello che pensi?
Sì, beh, allora direi che la prima cosa forse da sottolineare, da mettere in evidenza, è che questo è un episodio, l'ultimo in data, quello più fresco, quello più come dire, contingente rispetto al fatto che questa destra e queste destre radicali sono oggi al governo, ma è un episodio di una battaglia che non è nuova, che ormai si è solidamente installata nel panorama politico e nel programma politico delle destre italiane da diversi anni. Ne abbiamo già parlato anche insieme, quantomeno diciamo dagli anni 2010, in maniera molto strutturata, in maniera molto collaborativa con alcuni movimenti, in particolare i movimenti pro-life e anti-gender. E quindi ecco, la prima cosa che mi sento di dire è questa, che non è possibile, non bisogna cadere nella trappola e non bisogna nemmeno come dire, prestare il fianco all'idea che in questo momento stiamo dibattendo della GPA in Italia. Di fatto questo dibattito un po' c'è già stato, c'è già una legge che disciplina questa pratica, e per cui oggi così ci posizioniamo rispetto a questo. No, oggi stiamo, come dire, facendo, stiamo affrontando, siamo davanti a una, come dire, a un dibattito che fa parte di un percorso di cui questo è il punto di arrivo, uno dei punti di arrivo, e che fa parte di una piattaforma politica molto più ampia che ha come target principale le soggettività LGBTQIA+, e che oggi prende una forma, ha preso una forma, diciamo così, di costruzione in questi ultimi anni, si è perfezionata, si è definita, ha come dire, costruito una rete di alleanze anche inaspettate, che oggi sono arrivate anche fino alle a certi rami del femminismo italiano, cosiddetto radicale, gender critical o anche della differenza, e che oggi prende una forma precisa che a me sembra di poter definire molto, come dire, scientificamente come quella di una politica repressiva. Quindi ecco, la prima cosa che vorrei dire è questo: non cadiamo nella trappola di pensare che stiamo dibattendo di un tema che si presenta come rilevante in questo momento, stiamo così subendo un dibattito che oggi prende questa forma, ma che si inserisce in quel percorso e in quella piattaforma di rivendicazione di alcuni movimenti e di programma politico di queste destre.
Vogliamo fare due nomi? Cioè, questa alleanza contro di noi è composta da, per far capire a chi ci ascolta, è composta, dicevi, dai movimenti anti-gender e pro-life, quindi da Provita Onlus, per esempio, da
Sì, Provita, quelli che si chiamano Provita e Famiglia, oggi non sono più solo Provita Onlus, che sono una delle versioni delle varie Manifportus italiane, Generazione Famiglia, una delle costole del movimento che ha organizzato il Family Day, e una, come dire, un centro operativo importante che oggi sta a cavallo tra il movimento pro-life antiabortista più radicale e il movimento anti-gender, quindi quello del Family Day, quello che ha fatto delle battaglie contro le rivendicazioni, le politiche, le associazioni, ma anche direi le persone LGBTQIA+, proprio una causa di mobilitazione, un target specifico. Questo è il, come dire, il soggetto di movimento da cui emerge questa piattaforma, da cui emerge l'idea che a un certo punto Fratelli d'Italia, perché ricordiamoci che questa, la proposta di legge contro per la GPR reato universale è già stata presentata da Giorgia Meloni nella legislatura passata, precedente, quindi quella piattaforma, questa rivendicazione, questa piattaforma, di questo programmatica viene precisamente da questi movimenti che in questi anni sono stati il laboratorio, in cui l'officina in cui sono stati forgiati i temi, i contenuti, i discorsi e anche le proposte di legge. Ricordiamoci il DDL Pillon, questa proposta di legge, insomma altre varie proposte di legge che ci sono a livello locale oggi, che sono scritte da Provita, quindi insomma viene da lì, e questa destra se l'è appropriata e l'ha portata oggi che sono al governo in azione.
Sì, destre soggetti, appunto, sia Fratelli d'Italia che la Lega, insomma, sono in questi anni proprio interlocutori, sì, diretti, e li hanno portati anche sugli scranni istituzionali, perché solo per far due nomi, insomma, da una parte c'è il presidente della Camera, che non so perché in questo momento sto rimuovendo il Lorenzo Fontana, e dall'altra c'è Eugenia Roccella, che è stata anche proprio portavoce del Family Day e che oggi è ministra di famiglia, natalità e pari opportunità.
Sì, però ricordiamo anche, scusa,
sì,
se
esatto,
vi interrompo,
approfitto per dire che proprio oggi alla Camera c'è un dibattito sulla libertà, un incontro è stato organizzato sulla libertà educativa con la partecipazione di Massimo Gandolfini, presidente del Family Day, Maria Rachele Ruiu, componente di Pro Vita e Famiglia, Suor Monia Alfieri, che è la paladina della rivendicazione per i finanziamenti delle scuole paritarie, e l'apertura, quindi organizzato alla Camera dei Deputati, aperto da Lorenzo Fontana, con i saluti e la partecipazione di Lorenzo Fontana. Quindi quando dicevamo appunto che in questi anni si sono create queste alleanze, vuol dire che quelli che, come dire, le posizioni occupate a livello istituzionale da Fratelli d'Italia e dalla Lega, quindi da individui come Lorenzo Fontana, che è stato, come dire, un vicino accompagnatore di questi movimenti fin dall'inizio, da quando era eurodeputato, e Eugenia Roccella, che è in un certo senso un'emanazione anche.
Una di loro, direi.
Sì, una di loro, sì, forse non un'emanazione, ma una di loro sicuramente. Vuol dire che questi movimenti sono riusciti a creare una configurazione per cui non sono più solamente dei gruppi che da fuori fanno pressione, propongono, rivendicano, fanno mobilitazione, ma partecipano attivamente ai processi istituzionali. Massimo Gandolfini poco tempo fa, per chi non l'avesse colta la notizia, è diventato consulente del governo Meloni
per le droghe, contro
le droghe e tutte le forme di dipendenza.
Verrebbe da dire che ce n'è bisogno, però non lo diremo.
E l'altro soggetto, tra l'altro, è Alfredo Mantovano, che è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Alfredo Mantovano, magistrato, attivista pro life, è stato uno degli attori fondamentali del Family Day, è stato presente fin dall'inizio nel coordinamento del comitato Difendiamo i Nostri Figli, quindi questi hanno tutti delle posizioni.
Sì, Mantovano anche, insomma, ce lo insegni tu, esponente di Alleanza Cattolica, stiamo parlando, esatto, di gruppi dell'integralismo cattolico, quelli che si muovono nell'area della destra eversiva in questo paese. Stiamo parlando addirittura alla sua nascita di un'area vicino a Franco Freda, insomma, ecco, per Alleanza Cattolica.
Sì, assolutamente. Sono rami, aree, regioni del cattolicesimo integralista italiano, che mette addirittura in difficoltà la Chiesa stessa e che sono invece diventati, come dire, una costola, uno strumento di Fratelli d'Italia e della Lega, ma diciamo pure della coalizione di destra, perché non che Forza Italia sia così distante da queste posizioni o completamente dissociata da queste posizioni, e sono diventati un fronte di fatto un fronte pro-life, anti-gender, con questa retorica della famiglia, e che appunto nell'aver trovato come target le persone, le soggettività e le associazioni, i movimenti di rivendicazione LGBTQIA+, costituisce oggi un fronte che sta dentro e fuori le istituzioni e che è ben compatto. E ripeto, però, perché sennò ci perdiamo un pezzo, è che questo fronte, non in maniera probabilmente operativa e collaborativa stretta, ma comunque a livello di dichiarazioni, di intenti e di discorsi convergenti o assonanti, è stato raggiunto anche da un ramo femminista del femminismo italiano.
Scusa, non so se mi senti, però insomma volevo aggiungere un attimo degli elementi. Innanzitutto, il primo è su Forza Italia, nel senso che sulla questione della GPA mi sa che non mi sente a me.
Non senti la compagna che parla?
No, non sentivo.
E non sappiamo bene perché, ma riproviamoci. Prova un po'.
Allora, quello che volevo dire, mi senti adesso?
No, non la sento.
No.
Questo per me è un mistero.
Provo da qui.
Adesso?
Sì. Nemmeno.
No.
Aspetta ancora.
Oh, adesso sì.
Adesso sì.
Ok. Allora, no, quello che volevo dire erano due cose. Allora, la prima è che sicuramente quando si parla di questo fronte, no, appunto di cui parlavi te, su Forza Italia è importante anche, secondo me, ricordare che su questa questione della GPA come reato universale, i primi DDL, diciamo alcuni, insomma, i DDL appena precedenti a quello di insomma, attuale in fase di discussione in Parlamento, c'erano altri due DDL, uno a firma Meloni e l'altro firma Carfagna. Illo tempore, Forza Italia, adesso dove sta Carfagna? Boh, non mi ricordo, centro, boh, no, azione, esatto. Quindi insomma questa roba, diciamo, io sono molto d'accordo sulla trasversalità, e quando parliamo di trasversalità è ovviamente interessante pensare che una parte di sedicente femminismo, insomma del femminismo della differenza, quella che adesso è tornata a essere una differenza sessuale in termini strettamente biologici, insomma si sta accodando pericolosamente a questo scempio, possiamo dire, a questa questo attacco frontale alle nostre identità, alle nostre vite, insomma ai nostri diritti. Però non è solo una parte del femminismo, perché perlomeno questo è il mio punto di osservazione, che sicuramente sarà parziale e magari interessa solo a me, però non lo so, c'è pure tutta una parte di movimento, possiamo dire movimento, comunque anche di galassia, diciamo antagonista, che si sta accodando a questi movimenti, a questi più che movimenti, a questi discorsi, no, di attacco frontale sull'identità di genere, i corpi trans, la GPA, che poi si sfocia anche, diciamo, all'aborto, insomma tutti queste tematiche qui, da un punto di vista diciamo del transumanesimo, quindi di un attacco frontale alle tecnologie, di un attacco frontale alla manipolazione dei corpi, e questa roba, cioè, nel senso, per me è paurosa quanto si stia saldando con un discorso anti-tecnologie. Tra l'altro, vabbè, diciamo, poi se uno va a fare un po' di ricerchine sotto traccia nei gruppi Novax, nei gruppi diciamo quella galassia lì, i discorsi pericolosamente si saldano. In questo fine settimana, diciamo in questa settimana, doveva esserci addirittura un convegno a Torino, ospitato a Torino, in cui convergevano insieme, diciamo, una serie di persone che hanno pubblicato dei libri contro le tecnologie. Io parlo per esempio di Silvia Guerini, non ho problemi a fare i nomi, me la accollo personalmente, quindi degli iscritti contro l'aborto, degli iscritti contro le identità trans, si fa riferimento a Escudero, si fa riferimento a una serie di libri così, insieme, diciamo, a BioBlu, insieme a una serie di realtà che hanno portato avanti un discorso che, diciamo, rasento, sfocia palesemente nel complottismo contro le tecnologie. Quindi in realtà, cioè, dal mio punto di vista, che probabilmente anche anche al di fuori parlare un po' della politica istituzionale, in realtà la saldatura è molto più ampia e per me ancora più spaventosa, se posso aggiungere un ulteriore elemento, magari non è di interesse, però cioè per me personalmente politicamente lo è. Basta, volevo solo dire questa cosa qui. Ripasso il microfono.
Ma guarda, se posso semplicemente aggiungere, perché sono completamente d'accordo con te, ed è proprio un punto importante quello di sottolineare come a volte uno sguardo, un'osservazione un po' limitata tende appunto a focalizzare l'attenzione, per questo ho voluto insistere sulla convergenza, l'assonanza che un certo discorso femminista sta portando avanti e sta performando nel dibattito pubblico oggi, perché c'è un po' una tendenza a limitare l'osservazione appunto a Provita, l'influenza di Provita, i cattolici, come dire, i soliti noti, no? In un certo senso, che poi non sono i soliti, l'abbiamo già detto, perché in realtà sono molto diversi, sono diversi da quelli che c'erano prima, però c'è un po' questa tendenza, no? Nel dibattito a rimanere su queste figure un po' archetipe della contestazione morale in Italia. E invece una delle novità è proprio quella che tu sottolineavi di questi ultimi anni, è che a partire da tutto questo discorso contro la, diciamo così, costruzione dei corpi, contro il lavoro che le soggettività minoritarie, trasgressive, non conformi fanno sui propri corpi, la contestazione di questo lavoro è diventata in realtà un tema un po' passepartout, cioè che funziona in diversi contesti e anche all'interno di matrici teorico-politiche molto diverse, che possono andare appunto da quella del cattolicesimo integralista a quella del femminismo, del pensiero della differenza. Due matrici completamente diverse, anche se poi in un certo senso in alcune soprattutto autrici converge, anche a livello teorico, comunque due matrici diverse che però invece si ritrovano in questa contestazione appunto dell'idea del transumanesimo, della negazione della biologia, negazione del corpo, negazione della differenza, negazione anche in un certo senso della scienza o comunque del lavoro scientifico, e effettivamente si trovano anche istanze Novax all'interno di questi ambienti. È effettivamente la cosa preoccupante, perché vediamo appunto non è solo il fronte politico che avanza compatto, che è, per esempio quello che stiamo vedendo in questi giorni è una manifestazione di questo, ma è la produzione continua di discorsi che circolano in maniera trasversale in ambienti molto diversi, come se provenissero dalle radici di quegli ambienti, e quindi vengono anche, come dire, è difficile dalle persone che stanno all'interno di quei contesti, per esempio nei contesti un po' più antagonisti di movimento eccetera, perché sembra che è come se questi discorsi si integrassero, venissero fuori da quelle radici teorico-politiche che stanno lì, quando invece vengono da altrove. Ed è per questo che è importante fare questo lavoro di esamina e di analisi continua, per capire da dove vengono i discorsi, chi li produce e che cosa contengono.
Senti Massimo, noi penso che a questo punto ti ringraziamo molto per questa tua analisi. Nel frattempo lo dico anche a te, insomma, che sei lì, a chi ci ascolta, questo studio si è molto arricchito di presenze, di corpi, e quindi daremo loro la voce, a partire insomma dall'ultimo prodotto di questa alleanza, che abbiamo già detto prima, a noi non è che ci pesi molto sinceramente, cioè la negazione del patrocinio a parte della Regione Lazio al Roma Pride e da parte della Regione Lombardia al Milano Pride. A questi microfoni fa quasi piacere, però di fatto è una produzione di questa alleanza che tu hai approfonditamente descritto. Grazie ancora, e quando è il Pride a Verona?
Non ti so dire la data esatta, però so che
qua mi caschi sulla data esatta del Pride, però va bene, comunque ci verremo lo stesso, ci informeremo.
Va bene, ci vediamo lì, grazie.
Ciao, grazie a te. Ciao, ciao.